Quando abbiamo pensato a questa sessione di lavoro, abbiamo pensato alle periferie, abbiamo pensato al cammino di una chiesa che si fa educare dai poveri, partendo dalle periferie. E le realtà che adesso così ascolteremo arrivano dalle periferie. Avete visto nel video qualcuno dei protagonisti, anzi direi tutti, li avete visti intervistati, quindi io partirei da Don Antonio Loffredo, parroco della Chiesa Santa Maria della Sanità e direttore delle catacombe di San Gennaro, anzi forse presidente della Fondazione San Gennaro, no. Adesso ci dice tutto. Grazie.
Mi stavo mettendo comodo. Buongiorno a tutti. Allora proverò a spiegare in sintesi quello che facciamo.
Sei vicino al microfono.
Ci sono?
Sì, perfetto.
Okay. Allora, per chi non è stato a Napoli, il quartiere Sanità è un quartiere molto circoscritto, è accucciolato sotto due colline, Capodimonte e l'Arenella, e è attaccato al centro storico della città. In effetti, dalla cattedrale alla mia basilica, le cronache antiche dicono che un miglio dovrebbe essere 1,5 km, e quindi è vicinissimo. Però questo quartiere, che sta accucciolato in questa valle, a un certo punto ha ricevuto un lavoro urbanistico un po' aggressivo. Hanno fatto un ponte per evitare che la gente passasse in questo quartiere per raggiungere la zona nord della città. Sono due secoli che da noi non passa più nessuno, e quindi siccome ci sta chiusi dentro, tecnicamente lo si chiama un ghetto, e quindi ci sta questo risvolto doppio di cose belle e cose brutte che nel quartiere sono conservate. Le cose brutte le potete immaginare: c'è microcriminalità, c'è devianza, c'è un'evasione scolastica a livelli esagerati, c'è disoccupazione soprattutto giovanile tantissima. E le cose positive le devo dire, perché le ho vissute e ho imparato io, è la tantissima umanità che si è custodita in questo quartiere in questi due secoli. Quindi lì l'umanesimo davvero diventa umanità, altrimenti ci sarebbe da morire quotidianamente. E lì ho imparato a essere un poco più umano anche come prete. Detto questo, cosa si è fatto in questo quartiere? Io arrivo da un lavoro fatto in periferia di 15 anni come sacerdote, e mi ritrovo in un quartiere che vivevo da bambino, perché abito al centro storico di Napoli. Però mi accorgevo che tutte le mie cose studiate a scuola o le esperienze fatte in parrocchia, in periferia, non valevano niente di fronte a questo mondo così vicino a me, così lontano. E ho incominciato lì un lavoro in questa zona, anche da un punto di vista ecclesiale, molto sofferente. Pensate che i miei predecessori avevano un po', chi era stato mandato in tribunale dalla camorra con accuse infamanti, chi aveva lasciato perché si era stancato e si era sposato con una femmina, chi si era sposato con un maschio, e c'era molta varietà, diciamo. Io dovevo decidere cosa fare da grande, sto ancora decidendo, lo dico sempre, vedremo cosa fare più avanti. Quindi era difficile anche come rapporto con la gente, che ormai era talmente finita che il potere di chiesa non ne voleva sapere niente più. Detto questo, diciamo, lo scoraggiamento poteva esserci. All'epoca c'era un sacerdote amico che sosteneva questa cosa, poi ce l'hanno tolto e fatto vescovo a Chieti, ma almeno si sfogava un po' con lui la mattina. Era un po' il sostegno a un prete che stava di giù. Venne anche fatto parroco, chiaramente non di una parrocchia, ma di ben quattro parrocchie, c'è tutta la valle in effetti, quindi una specie di consegna di cazzo di chiave che non finiva mai, e lì si doveva fare qualcosa. L'unica risorsa che io vedevo tutti i giorni davanti ai miei occhi erano questi ragazzi che andavano avanti e indietro sul motorino senza fare niente, che erano tante persone giovani e libere, senza il problema del lavoro, diciamo. Quindi si poteva con loro perdere un po' di tempo. Quindi incomincio a fare il prete, e quindi comincio a cercare di mettere nelle teste delle persone delle fantasie. Queste fantasie venivano fuori dal territorio. Era chiarissimo che il territorio era pieno di contraddizioni, estremamente bello, estremamente ricco di un patrimonio storico-artistico esagerato, che parte dal IV secolo a.C. e arriva all'arte contemporanea, e quindi non si poteva approfittare di questa risorsa per fare due cose. La prima cosa, quella di guarire il cuore delle persone, perché voi sapete, ci diceva anche padre Hermes, no? Che l'arte ha questo potere, è la via della folgorazione, entra nella pelle, non entra nella testa, entra nel cuore, entra negli occhi, nelle orecchie, quindi coinvolge sensualmente la persona. E siccome la mia gente non è abituata ad avere incontri frontali come facciamo adesso, nel quale si parla e si nutre la testa, loro hanno bisogno di altro. Il linguaggio artistico, farlo scoprire a loro, significa la via maestra per raggiungere il cuore delle persone. Quindi l'arte come strumento di guarigione e di salvezza proprio delle persone. E la seconda cosa, perché no, anche la possibilità che poteva nascere da questo, da questa risorsa, anche un'economia del quartiere e soprattutto anche un'occupazione materiale per i nostri ragazzi. Pensate che il cammino che si è fatto è lungo, è costato molto sacrificio, ma adesso molti lavori hanno un contratto a tempo indeterminato e quindi sono felici e contenti di poter vivere in questo quartiere. Certo, non è per tutti la risposta, non la possiamo dare certamente come Chiesa, però noi sappiamo di dover essere un segno, una memoria, un dire a tutti, soprattutto a chi ha responsabilità più grandi delle nostre, che certe cose sono possibili, che certe strade devono essere percorse, che il patrimonio storico-artistico non va più visto come siamo stati abituati per più vecchi a vederlo in passato, come qualcosa di bello in sé, ma o è generativo, o crea comunità, o crea intorno la vita degli uomini, o non serve, può essere anche perduto. Questa difficoltà alla sanità, e voglio arrivare al punto che più può interessare a noi, come annuncio, c'ho qualche minuto, vero?
Sì,
allora, è questo. Il patrimonio che noi abbiamo, io vi interpello proprio come Chiesa, o quelli che ci bazzicano, noi siamo responsabili di un patrimonio, perché 2000 anni di storia abbiamo accumulato un sacco di cose, e l'esperienza difficile che ho fatto come sacerdote, per me mi sembrava normale, no? Era anche l'eccesso di proprietà che tenevo io, mi sembrava normale che tutte queste chiese contro chiese, pensateci, nelle mie quattro parrocchie arriviamo a 7-8 chiese, tra basiliche, tra catacombe, tra conventi, tra terrazzi, tra canoniche, cioè era un po' esagerato, quindi sono stato un po' accelerato da questo punto di vista. Ma la domanda mia vale per tutti, vale anche per Bologna, per Milano, cioè la Chiesa c'ha un patrimonio enorme. Che cosa sta succedendo in questi ultimi anni? Succede che i preti, le monache stanno diventando una razza in via di estinzione e non sono commisurati come numero al numero delle strutture che sono esagerate. Qualche anno fa, per vostra conoscenza, ci fu una brava persona che pensò di fare una fondazione, che la chiamò Fondazione Talenti, che è fallita dopo pochissimi anni, perché era l'idea, mi piaceva l'idea che teneva, io sono riuscito a farla nella pratica, la Fondazione Talenti è crollata. L'idea era questa: prendere il patrimonio della Chiesa, dei religiosi, delle religiose, delle diocesi e aiutare a fare un travaso possibile nel poterlo donare come risorsa, come investimento, come capitale iniziale per quello che poteva essere anche il terzo settore, le associazioni, le cooperative, e potevano essere vissuti certi posti non come posti, diciamo, vuoti nei quali resistono quelle ultime persone in attesa della morte e poi dopo non si sa cosa si farà di quelle strutture, però non è importante per chi deve morire, perché deve morire, quindi le cose devono restare così per sempre. È difficile pensare queste cose come cose che ci sono state date perché generino qualcosa. La difficoltà grossa che ho trovato come sacerdote era convincere chi aveva responsabilità che quelle cose o dovevano essere messe in mano a chi poteva farle rivivere o era un peccato enorme. E la difficoltà che ho trovato molto grossa era sempre la stessa. Mi chiedevano, ma noi come Chiesa che ci guadagniamo? Certo, era improbabile parlare di paradiso perché è un concetto che non si porta più, ma che lei, io ho risposto qualche volta a qualche provinciale in paradiso, ma non facevo prece, c'era un problema di comunicazione, era proprio che ci guadagniamo, cioè qual è il ritorno, no? E si parlava di affitti, si parlava di questi termini. È un approccio secondo me sbagliato, sia lo Stato, sia la Chiesa, chi ha questi grandi patrimoni. Io posso dire soltanto questo, che metterli in mano ai giovani sono diventati delle risorse. Uno, vengono curati e coccolati, e non sempre le cose che noi abbiamo sono curate e sono coccolate. Pensate che tutto il patrimonio che si è messo in moto era tutto monnezza, cioè era qualcosa di abbandonato, era qualcosa senza rispetto nemmeno per la bellezza che portava questo patrimonio, no? Eppure è stato facile dire ai ragazzi che valeva la pena sistemarlo e pulito e metterlo come risorsa, ma parlo di tutto e non parlo soltanto del discorso delle catacombe, che è il discorso che ha messo in moto uno dei problemi, ha risolto per alcuni il lavoro, parlo anche delle strutture di accoglienza, cioè di tanti nostri spazi, abbiamo dei luoghi per i bambini, abbiamo laboratori, abbiamo luoghi nei quali i nostri ragazzi crescono, quindi queste strutture di per sé producono tanta felicità, che penso sia un pezzo abbastanza adeguato, perché queste cose le abbiamo ricevute perché si moltiplicasse la felicità nel cuore degli uomini, non per altro. E vi dico che è una cosa che mi piace ripeterla, io dico è possibile, e diciamola a tutti, che in questa responsabilità non dobbiamo pensare anche nella Chiesa a finanziarizzare ogni cosa, no? Io finanziarizzo, vendo questa cosa magari a chi ci fa un ristorante dentro, non mi interessa che tipo di economia faccia, ma io ho realizzato questi soldi e magari faccio la cosa, sembra stare scusi in missione, stare scusi di questi poveri che non si vedono, che devono attirare questi capitali, quindi questa trasformazione secondo me impropria di quello che la storia ci ha consegnato. Alla sanità invece abbiamo cercato di prendere tutto questo patrimonio e di capire che la vera ricchezza era che si poteva mantenere, si poteva curare, poteva essere generativo di felicità, di guarigione e anche di lavoro. Io penso che posso fermarmi qua, se ci sarà qualcosa da chiarire meglio sono disponibile.
Grazie padre Antonio, quindi dalla bellezza costruire bellezza per moltiplicare e generare felicità, potrebbe essere uno slogan della sanità. Chiederei a Don Giovanni Nicolini, che ci accoglie perché Bologna è la sua città, di portarci la sua voce. Mi viene in mente una frase che abbiamo un po' visto in alcuni incontri delle reti, cioè il ricreare monastero nella foresteria, pensando alle città come città dove le periferie rischiano di essere vissute sempre come portatrici di problemi e non come luoghi dove invece riavviare, come dice padre Antonio, dalla monnezza la bellezza. La butto lì, quindi tu.
Allora chiedo scusa della voce, così parlo meno. Bologna è una città di grandi tradizioni sociali, come voi sapete bene, e che è sempre stata molto attenta, quindi anche alle fasce più deboli della popolazione. Per cui oggi è un territorio che ha un'organizzazione di istituzioni, strutture, eccetera, che sono di forte garanzia. Però adesso tutto l'arrivo degli stranieri ci ha finalmente messo in crisi e ha messo in evidenza un problema che è tipico, secondo me, di Bologna, e cioè che a forza di avere delle strutture molto attente ad entrare nelle fasce deboli della storia, la gente si è progressivamente allontanata e quindi l'opinione pubblica a Bologna è un controllo a che le istituzioni funzionino. E però con un impoverimento della politica. Ho fatto un po' il consigliere del sindaco per il problema dell'immigrazione e mi veniva facilmente una domanda. Io sono Don Camillo, ma ho perso Peppone. Dov'è Peppone? Ecco, nel senso che ci siamo un po' disabituati alla politica. E questo, secondo me, è un problema gravissimo, perché il cristiano, secondo mio padre, che è Giuseppe Dossetti, e Lorenzo Milani, che è quasi mio padre anche lui, la politica è dentro la vita cristiana. La politica è la determinazione a non vivere da soli e a cercare da soli quello che può essere comunicato e vissuto insieme. Qual è il tentativo che stiamo facendo da molti molti anni, che è cominciato nella piccola parrocchia di Campania, dove adesso c'è mio fratello Francesco, e che un po' si tenta di proseguire? Il portare semplicemente la povera gente dentro la nostra vita, non fare una struttura speciale, non fare un provvedimento speciale, ma quello che io sono e quello che io vivo. Vieni pure, abitaci anche tu. È stata un po' la fallita richiesta del Papa, che ha mandato a dire se ogni parrocchia poteva ospitare una famiglia. È andata male, almeno qui da noi è andata sostanzialmente male. Perché? Perché un conto è favorire un'istituzione che se ne occupa, un conto invece è averlo a tavola con te, averlo nella camera vicino alla tua, invitarlo a condividere la tua vita. questo qua è l'inquadratura che ha fatto vedere un po' l'altare, le icone. Beh, certo, per la mia casa dove abito io, che effettivamente è una casa di monaci, se non altro per il fatto che cominciano la preghiera alle 4:15 della mattina, e quindi è in ogni caso una vita segnata dalla stranezza, e dove qualche volta mi è capitato di alzarmi e qualcuno dei nostri ospiti tornava a casa. E in conclusione, siamo in 4 fratelli, a tavola siamo in 12, però sono camera mia, camera tua. Ho sempre portato nella mia vita, in viaggio con me, nei posti dove sono andato, un pianoforte a coda che avevo ereditato dai miei nonni. Adesso l'abbiamo mandato in campagna per mettere una branda anche in camera, in maniera che se c'è qualche emergenza. Quello che sto cercando di fare in città è questo. Non è che tu mi puoi prendere quella persona. Fra l'altro, Bologna, sapete che è la città più longeva del mondo, perché l'Italia è il paese più longevo del mondo, ma l'Emilia-Romagna è la regione più longeva d'Italia. Bologna è la città più longeva delle città dell'Emilia-Romagna. Quindi noi siamo moltissimi vecchi, tutti da soli, con anche gravissimi problemi di solitudine, è vero, con case troppo grandi, dove una persona da sola si aggira sperduta. Se ci fosse una mamma con un bambino lì in casa, con un volontariato che 3 volte al giorno fa una telefonata per dire è tutto ok, andate avanti bene, e forse anche per quella nonna troppo vecchia sarebbe un gran regalo. Allora la cosa che mi pare molto importante e che corrisponde alla storia che abbiamo avuto in quella parrocchina di campagna di cui vedo presenti alcuni amici, e qui nella parrocchia della Dozza, è dire: ah, prova a pensare di aprire la tua porta di casa. Siamo spaventati dal flusso di arrivo di persone che fuggono da paesi di disperazione, e però questo fenomeno non si fermerà, tutti ce lo stanno dicendo, è una cosa che non potrà che continuare. E noi siamo già dei limiti. Le mie sorelle, su richiesta dell'arcivescovo, che era a sua volta richiesto dal prefetto, da qualche settimana in una casa dell'arcivescovo, in un appartamento, ricevono mamme e bambini, perché non si sa più dove mettere la gente. Noi siamo assolutamente a pieno, ma rispetto alle richieste del ministero siamo indietro di 3.000 persone in provincia di Bologna, perché cercano di dividerle. Allora il tentativo, che per me è giocato dalla felice esperienza di famiglie che accanto ai loro figli sani ne hanno preso uno un po' più fragile, io ho visto in questo un grande bene per le nostre famiglie, anche perché abbiamo i nostri figli, no? Li tiriamo su cattolici, li mandiamo a dottrina, facciamo la benedizione prima dell'inizio del pasto, e poi però vengono su un po' stranetti, vengono su per le scuole che frequentano, il quartiere che abitano, è vero. Beh, infilarci dentro la stranezza di un povero, beh, sapete che fa un gran bene, è un grande bene per la famiglia, e che questi figlioli da lì ricevano un'impressione importante. Ma allora ci riesco poco, e d'altra parte sono incalzato dall'urgenza, perché appunto non sappiamo più dove mettere le persone. C'è l'incoraggiamento del Papa, e quindi stiamo facendo questo tentativo di dire: così com'è la tua vita, così com'è la tua struttura familiare, non è che te la senti, abbiamo troppe stanze vuote a Bologna, troppe stanze vuote, e quindi avremmo molto più spazi di quello che si tratterebbe di là. Ci sono delle strettezze, forse anche morali, forse però anche culturali, psicologiche, capite? Allora riterrei molto importante adesso promuovere con semplicità, ma con coraggio, questa piccola impresa. Fatto che oggi siamo a Bologna, mi sembra di una gran fortuna. Per punizione il buon Dio mi ha fatto andare giù la voce, ma però qualcosa ho fatto sentire.
Grazie. Grazie Don Antonio, Don Giovanni. Abbiamo già visto uno spaccato, diciamo, dell'Italia che è significativo ed è un po' quello che nelle reti noi abbiamo incontrato in tutto il nostro cammino. Dal bisogno della creatività e del affrontare i temi partendo da quello che si ha, dalla bellezza dei luoghi, come raccontava Padre Antonio, all'esigenza di uscire da una visione, mi viene da dire, di welfare state dove tutto funziona bene, le istituzioni, i servizi, le organizzazioni sono perfette, c'è un livello di rappresentanza politica in qualche modo a questo compito, al passare in un momento di crisi, in un momento di difficoltà, di aumento, diciamo, dei bisogni, ad una idea del farsi carico, l'uscire quindi da questa visione dove ci sono tecnici e altri che devono occuparsi di rispondere ai bisogni, a una situazione in cui tutta la comunità deve farsene carico. E non è soltanto un pezzo sociologico, ecco, Don Giovanni l'ha narrata come un'esperienza importante di vita, come una scelta pastorale importante. Milano è un'altra storia, e quindi chiederei a Don Virginio Colmenia di partire un po' dal suo osservatorio e di aiutarci anche un po' a tirare le fila di questa prima parte del lavoro.
Sì, io ringrazio anche perché forse il mio compito adesso è anche quello di interrogarci. Ci siamo chiamati anche qui oggi non semplicemente per avvertire il fremito anche interiore e spirituale, che è straordinariamente significativo, ma di vedere il perché alcuni interrogativi ci hanno messo insieme per raccontare. E davvero, quando Cardinal Martini volle Casa Carità, mi ricordo, e ancora oggi diventa sempre più straordinariamente attuale, mi disse: Casa Carità deve diventare un luogo culturale, proprio perché apprende quelli che nessuno prende. Questo è il paradosso e la contraddizione molto forte che deve essere alla base anche del nostro essere. Da qui è nata anche una preoccupazione che poi ci ha mobilitato insieme. Mi piace iniziare questa riflessione citando un detto rabbinico che dice, che risentivo stamattina: ogni parola del testo sacro ha 70 significati, più uno, quello che dice il tuo cuore. Credo che ci sia questa capacità anche di emozionarci, se volete di indignarsi anche, di fronte a quello che succede nell'ultima accoglienza che abbiamo fatto, mettendo le brande ancora nell'auditorium, avevo detto che non lo facevo più, l'abbiamo fatto dicendo così non si può andare avanti. E stiamo ragionando, riflettendo cosa significa rilanciare al paese, sul territorio, cosa significa anche questo, perché dietro ci sono il racconto, che però diventa una responsabilità nostra, perché il rischio è qualche volta di dividerci tra quelli che dicono di no e quelli che accolgono, ma che lo fanno autoreferenziale su di sé. Quindi la domanda culturale, la domanda politica diventa sempre più forte, proprio perché siamo impastati ogni giorno dalla quotidianità dell'operare. Ecco, sento dentro di me questo sentimento profondo di stupore, abbiamo sentito anche stamattina, carico di gratitudine del vivere una stagione di Chiesa percorsa da questa continua sollecitazione di Papa Francesco. Non ci è mai capitato così tanto di citare il Papa nella mia vita, un po' come era successo proprio adesso, addirittura tutti saccheggiano il Papa, lo usano come frase per cercare di giustificare cose che dovrebbero essere loro responsabilità. Però questa è una stagione straordinaria, un kairos, stagione di sentire quello che diceva il cardinale Ercaro e quello che ritorna oggi. Credo che sia uno spazio di profezia, credo che sia un'attenzione straordinaria che dà senso anche all'essere attenti al nostro cammino di laboratori di umanità condivisa. Martini ci diceva che Casa Carità deve essere rivolta non ai poveri, ma agli sprovveduti. proprio per sottolineare continuamente questo sentimento profondo di dare senso a quello che facciamo, di dare senso e di raccontare il significato più profondo, che non è di essere relegati nel cantuccio dell'autoreferenzialità, nel cantuccio dell'identità su se stessi. La carità non come forma apologetica per difendere la propria identità, ma la carità come capacità di rimettersi continuamente in discussione, di mettersi in ricerca, di dubitare. Siamo pieni di dubbi e di incertezze. Immetterle dentro in questa ricerca di senso appassionata che non può essere anestizzata dal fare, ha dentro di riscoprire continuamente le motivazioni più profonde. Ecco perché tutto l'impegno che adesso dobbiamo fare, questo impegno di ascolto, deve lasciare delle tracce, e deve lasciare delle tracce dentro nel nostro operare, nel nostro vivere culturale, sociale, politico, di questo sguardo che abbiamo, proprio perché di condivisione, di prossimità anche con le persone vicine, ha bisogno di questo respiro grande. E lo diciamo in un periodo dove c'è la pesantezza, la difficoltà, dove sentiamo addirittura che siamo noi in emergenza. Questo è il primo paradosso: quelli che arrivano ci dicono che sono in emergenza, qui siamo diventati noi l'emergenza di fronte a delle situazioni che sono di emergenza, che fuggano da terra e da altro. Stiamo dividendoli tutti adesso, per esempio, in questa categorizzazione, per cui dobbiamo far diventare tutti richiedenti asilo. Ormai non ce n'è più uno che viene che deve chiedere la domanda di richiedente asilo. Quando viene magari fuggito dalla devastazione della sua terra, dalla distruzione, dalle dighe che spazzano via terreni e possibilità di abitare, quando arrivano con la domanda di essere migranti economici che sono stati, che vogliono uscire dalla loro terra per cercare poi di ricostruire una speranza di ritorno. Noi questo fenomeno qui dell'immigrazione, che è un fenomeno epocale, lo stiamo cercando di far diventare quasi sostanzialmente un episodio di assistenza, di emergenza, di terremoto continuo. Credo che rovesciare dentro invece una responsabilità anche più grossa, credo che sia importante. Noi abbiamo coniato una frase un po' difficile, che nasce anche dal legame che abbiamo con le storie di salute mentale, di sofferenza, di apertura, deistituzionalizzare l'emergenza. Cioè, non vogliamo più che si chiami emergenza ciò che invece è dentro nel tessuto ordinario, ma per far questo abbiamo bisogno di rendere un capitale di senso, di cambiamento, di orientamento anche culturale, proprio la quotidianità che operiamo. Il rischio che abbiamo intravisto in quella frase di Papa Francesco, la Chiesa non può essere una ONG, non è semplicemente un fatto di riscoprire il senso spirituale, ma il rischio che intravediamo è che abbiamo così tanta sussidiarietà di gestione e di autonomia che diventa autoreferenziale su se stessi, si ruota su se stessi e non si riesce a dare dimensione istituzionale pubblica all'operare che facciamo, e rischia di diventare sostanzialmente una grande opera che facciamo spesso molto autoreferenziale tra di noi. Qualcuno poi ci mette dentro il mercato, e quindi con tutte le complessità e difficoltà che ci sono. Allora, il cercare di far sì che la funzione di una chiesa, che di una comunità segnata dal Vangelo, sia capace di orientare, significa custodire questa speranza di cambiamento. Spesso parliamo di ospitalità diffusa. Noi lo stiamo dicendo in termini anche di gratuità, che ritornavano, le parole chiave che ritornavano nella riflessione prima non erano esercizi spirituali da lasciare come richiamo di educazione della propria coscienza, erano anche responsabilità, perché dire la parola gratuità significa intravedere cosa sta succedendo, come ritorna, come porsi il problema di far crescere culturalmente la coesione sociale e la comprensione dei problemi. Ecco, non possiamo consolarci. Vedo il rischio di diventare o una operosità che perde continuamente o comunque non affronta come prioritariamente il bisogno di custodire queste tracce di senso, di futuro che ci sono, di capacità riflessiva. Lui diceva di arte, di bellezza, di cura, di capacità di raccoglierla non come storie lamentose, semplicemente drammatiche, ma di buttare dentro anche le buone prassi che ci sono, che fanno intravedere questo gemito anche di speranza, di voglia di esserci. Credo che questo sia uno sforzo forte. Se rendiamo le nostre operosità che abbiamo, che hanno sempre un carattere, o devono avere un carattere testimoniale, e perdiamo la domanda di senso che invocano, e perdiamo la capacità di farlo diventare operazione anche culturale di ricchezza, noi non veniamo educati dai poveri, ma gestiamo e occupiamo i poveri col nostro bisogno di gestione. Questo è evidentemente un grande rischio, più che rischio è qualcosa che è in atto, perché questa è evidentemente l'operazione che ci chiede, ci ha fatto sorgere la voglia di guardarci, non per fare qualcosa di organizzato, ma per continuare a tenere desto questo, perché abbiamo una responsabilità. Quando raccontiamo una storia di una persona accolta, di una persona vissuta con la sua mamma, tutto quello che sappiamo diventa una responsabilità dentro di noi, perché noi non possiamo utilizzare loro per avere un rafforzamento della propria identità o della propria compiacenza. Ma credo che ci sia una sfida forte, e questo intreccio profondo tra la dimensione dell'ospitalità, con tutta la sua difficoltà, realtà della gratuità, che chiede poi alla politica di fare la sua parte, di essere istituzione. Noi, dopo aver accolto questo, è cambiato tutto adesso, c'è l'istituzione che raccoglie i vestiti, c'è tutta questa realtà ormai che sta comunque accompagnando questa dimensione di carattere assistenzialistico. Addirittura adesso li dobbiamo anche fare attività socialmente utili, ma dopo perdiamo la dimensione dei diritti, dei diritti che sono prioritari, che premono, che sono prima di qualsiasi compiacenza che gli viene data in termini di assistenza. E questo ha bisogno di una maturità interiore, di una comprensione, di una voglia di essere anche liberi da una contrattualità convenzionata che qualche volta non ti permette di. Voi pensate cosa sta succedendo adesso nel fenomeno migratorio, ma credo che sia anche su altre situazioni, dove di fatto le persone vengono accolte. Noi in Casa Carità abbiamo lì tantissime persone che hanno già vissuto i centri convenzionati, finito il periodo vengono dimessi e rientrano sul territorio abbandonati perché è finita la retta di convenzione. Questo ci pone un interrogativo che certamente è importante e significativo. Noi accogliamo, diamo domicilio a tantissime persone che poi non possono abitare lì perché c'è un luogo di debolezza di diritti, di significato. Credo che questa sia un'altra dimensione. Accogliere quelli che non hanno il permesso di soggiorno. Dobbiamo fare diventare senza dimora, cioè persone estreme per poter assisterle fuori. Adesso c'è l'emergenza freddo, si contrappone l'emergenza freddo con l'emergenza, nasce la guerra dei poveri anche tra di loro qualche volta, sì. Perché c'è una povertà qualche volta di restituzione di dignità, di cittadinanza di queste persone. Ecco perché il patrimonio che noi abbiamo, che è patrimonio di esperienza, di quotidianità, deve essere segnato così tanto da gratuità di essere possibile fare, gridare, indignarsi, dire, raccontare in forza di coerenza politica rispetto a questo. La politica ha paura di toccare questo, perché se fa il consenso si sa che è difficile, quindi si ritarda, si media, si cerca di entrare in una logica che è quella sbagliata, che non è quella di partire dai diritti. Allora Papa Francesco, quando fa Lampedusa, quando continua a insistere, non insiste semplicemente per fare una voce politica, perché c'è un pre-politico. Prima parlavamo del pre-politico, ma adesso il pre-politico è quello che va vissuto contemporaneamente, va custodito come dignità delle persone e deve entrare e invadere anche la quotidianità della politica, la normalità della politica. Credo che questo sia un elemento importante, per cui Reti di Carità non è un movimento. Vogliamo tenere desta questa riflessione anche nella tanta operosità che c'è. Ormai ci lodano tutti i Caritas, siamo diventati tutti i Caritas, al di là delle difficoltà che ci sono, e si rischia di perdere invece la quotidianità, le buone notizie. Lui parlava del quartiere, se chiedessimo che cos'è il quartiere sanità, non dicono evidentemente quello che ha raccontato lui del quartiere sanità. Abbiamo in mente un'altra immagine del quartiere sanità, sono solo le cattive notizie che entrano all'interno e spezzano la quotidianità. Ecco, allora il perché però c'è dentro un tesoro straordinario, io lo sento in debito anche verso me stesso. Cioè ogni storia che viene, una storia che ti richiama il continente, se viene la gente che è fuggita dall'Eritrea perché non vogliono andare a militare, perché lì sostanzialmente c'è l'obbligo di fare il militare per tutta la vita perché è in stato di guerra, e ti racconta da giovane questo, Tu devi raccogliere questa domanda, ma è una domanda di responsabilità anche politica, culturale, non è di disattenzione rispetto a questo. Hai bisogno allora di fare quello che parla diplomazia di pace, che interviene, ha bisogno di diventare voce, voce debole, fragile, ma una voce importante e significativa. Abbiamo bisogno non soltanto di diventare una categoria sociologica, oggi in giornata di lotta alla povertà siamo pieni di dati di quanti sono i poveri, ormai ci esce dagli occhi di quanti sono la povertà estrema, la povertà, i numeri li conosciamo tutti, i numeri degli immigrati, i letti, i dati, ma rischia di diventare una funzione di categorizzazione. E allora noi diciamo partire dai poveri, ma questo partire dai poveri significa riconvertirsi dentro in questa priorità, in questa strategia. Anche dal punto di vista politico-economico il tema delle disuguaglianze diventa un tema che urge dentro di noi. Ecco che allora però abbiamo bisogno, e questo è il paradosso stupendo che sta nascendo in questa esperienza, abbiamo bisogno anche della dinamica che è venuta fuori stamattina, della dinamica contemplativa. Abbiamo bisogno di trattenere l'umano che c'è dentro, questa umanità, questa cura dell'ambiente. Cioè le due encicliche, Evangelii Gaudium e Laudato Si. Laudato Si tutti la citano, sfido quanti l'hanno letta, perché questo è il problema vero, è che spesso su lì non c'è una ricapitolazione di ripensamento e di riscoperta del senso anche profondo. Ci indicano che appunto perché sia una dinamica contemplativa di appassionati del Vangelo e di essere innamorati del Vangelo, di essere custodire questo in una dinamica contemplativa, è chiaro che allora nasce anche questa energia. Io uso sempre in Casa Carità, lo accennava Maria Grazia, un paradosso che adesso sto cercando insieme ad alcuni amici di riflettere in quest'anno. Il monastero è sempre stata il luogo di uscita dalla città con la dinamica contemplativa, con la dinamica della foresteria per rientrare a raccontare. Oggi è così tanta foresteria, abbiamo così tanta foresteria attorno nelle sue fragilità, abbiamo bisogno di monastero. Abbiamo bisogno cioè di rientrare mantenendoci l'abitare della città come elemento fondamentale, l'elemento riflessivo, l'elemento di pensiero, di senso, di custodire questo senso. Ecco, io credo che allora anche Martini, quando parlava di centralità della parola, del discernimento, diceva evidentemente che non diventiamo solo fabbricatori di risposte, dobbiamo fare diventare inquieti, interrogati da loro. La dimensione dell'ascolto diventa fondamentale. Ecco perché l'intuizione di dire, quando il Papa ha detto non è solo un ONG e non è solo un operatore sociale, utilizzato da tutti anche nella debolezza della politica, dei riferimenti si cita, ma ha bisogno di un cambiamento profondo, di trattenere questa gioia di custodire questo legame con i poveri che fa bene a noi. Se su 100 persone accolte come sono in Casa Carità in questo momento, con tutte le difficoltà e i limiti, più di 60 sono passate ai servizi di salute mentale e chiedono la sofferenza, significa che ci sono nodi grossi che riguardano la complessità del vivere oggi. Se noi non riusciamo a dare questo, il rischio gestionale, e lo dice una realtà che deve gestire, cioè se hai 100 persone ospiti, quindi è lungi da noi pensare che non ci sia un problema di organizzazione. Ma dentro questo abbiamo bisogno di capire l'anima della profezia, del cambiamento, del non essere adattati, di non aspettare ormai i progettificio, per cui di fronte alle risorse inventiamo il progetto. Ma c'è bisogno di cambiamento. E allora c'è bisogno anche di tanto silenzio, di tanta capacità di riflessione, quella che Giovanni chiamava la fantasia della carità. Credo che ci sia totalmente. Ecco perché allora la gratuità, il tema della gratuità, del senso, del raccogliere il sentimento anche più profondo, la dinamica contemplativa, il dialogo con le culture anche diverse, diventa un patrimonio. Dobbiamo, è una fase straordinaria questa, carica di così tante difficoltà, che però non possiamo immergerci soltanto nel fare. Appunto perché facciamo, nella quotidianità dell'operare, abbiamo bisogno di far emergere questa sete di bisogno anche di silenzio, se volete di assoluto, che credo sia significativo. Cito spesso l'icona che ci ha lasciato Cardinale Tamanzi quando venne da noi, disse la parabola del Samaritano, tutti si accorgono, le vite, il sacerdote, il Samaritano, il malcapitato, si dimenticano del locandiere. Credo che ci sia una domanda anche interessante di essere un po' una locanda, e quando curalo ti rifonderò al mio ritorno. In quel rifondare, in quella presa in carico della cura, c'è questa domanda di futuro, di attesa che arriva. Don Mazzolari, rileggevo in questi giorni alcuni pezzi che poi chi è stato costruito dei poveri vengono fuori dall'attualità straordinaria, nel suo piccolo libretto Perché non mi confesso, quindi parlava della confessione, della penitenza, a un certo punto dice: deve essere tremenda l'impressione di una chiesa inospitale. Temo che in ogni tempo sia il più grosso ostacolo della salvezza, specialmente per i poveri. E mi pare che sia una frase di sollecitazione molto forte. Chiudo dicendo: un detto della tradizione ebraica ci insegna quattro modi di ascoltare: la spugna, l'imbuto, il filtro, il setaccio. La spugna assorbe tutto, l'imbuto riceve da un lato e perde dall'altro, il filtro fa passare il vino e ritiene la feccia, il setaccio lascia passare la sabbia e trattiene le pepite d'oro. Ecco, credo che il lavoro che stiamo facendo abbiamo bisogno di questo discernimento per trattenere questa pepita d'oro che non è nostra, ma è quella del linguaggio dei poveri, di questo nuovo racconto che è dentro, che sta germinando non solo nella Chiesa, ma in questo sguardo anche più grande e universale.
Grazie. Grazie, Don Virginio. Abbiamo ancora qualche minuto. Volevo chiedere a Padre Antonio e a Don Giovanni se vogliono integrare la riflessione di Don Virginio ripartendo dal primo intervento fatto.
Ma io chiedo ai bolognesi presenti e anche ai non bolognesi se desiderano che noi li invitiamo al nostro prossimo incontro e poi ancora, e a cosa che intanto fra di noi entrano in conversazione, di lasciare il vostro indirizzo in maniera che in ogni caso non ci perdiamo di vista, no? Anche perché la mia modestissima esperienza con i nostri fratelli più poveri mi dà continuamente l'immagine di una storia che per certi aspetti puoi controllare e capire, però l'irrompere dell'imprevisto è sempre lì, e anche lo scoprire che questa cosa che io non saprei fare tu invece la sai fare, e che questo che adesso è impossibile forse domani lo sarà. L'esperienza è che la povertà di Dio si presenta sempre come dono non aspettato, è vero, è sempre nuovo, quindi più siamo meglio è. Allora questo modesto elenco di indirizzo può diventare prezioso per tutti.
Grazie Don Giovanni. Padre Antonio?
Facciamo parlare un po' di me. Posso dire?
Sì. Allora abbiamo 10 minuti, perché forse meno, perché alle 14 in punto dobbiamo iniziare i lavori. Possiamo decidere di darci un po' di tempo per qualche scambio e qualche piccolo intervento. Io segnalo che noi comunque abbiamo il sito www.retidelacarita.org, al quale è possibile non soltanto collegarsi per vedere un po' cosa si sta facendo, ma anche inviare contributi. E credo che ogni pensiero, ogni sollecitazione sia importante da questo punto di vista. Quindi
vai tu, sentiamo te. Napoli sentiamo.
Nessuno vuole parlare.
Parli tu.
Mi hanno insegnato che il volto umano ha 7 buchi, come la menorah, che sono la possibilità di poter cosare Dio attraverso gli occhi, il naso, le orecchie. Tutti i 6 stanno funzionando, ma questo qua non vuole funzionare. Un'altra cosa che in genere chiedono, no? Come si può, diciamo, partire come il mio, il quale soprattutto ultimamente c'è la pesantezza della morte, perché la viviamo costantemente, perché c'è stato un nuovo rimbasto di quella che in tutti i tali chiamate camorra, ma non sappiamo definirla noi che cos'è. C'è una cosa che ci accompagna, sono delle logiche particolari, e in questo momento siamo a un livello molto particolare, molto, molto nuovo da parte nostra. spesso ci troviamo a ragionare, no? Non a vivere indifferenti rispetto a questo male che da noi sta dentro, ce l'abbiamo dentro proprio. E la risposta resta sempre la stessa, cioè è il cambiamento culturale che dobbiamo operare. E questa urgenza che avvertiamo, ecco perché può sembrare una banalità, ultimamente lo dicevamo a Napoli, no? Quando noi facciamo le cose sciocche diciamo a pazienza di creature, no? Cioè molto spesso mi si chiede, no? Ma come in un quartiere così drammatico, con queste difficoltà così grosse, vi mettete a fare le orchestre con i bambini, vi mettete a fare restauri, vi mettete a fare teatro, vi mettete a fare danza, no? Cioè può sembrare una stupidità. Pensate che ultimamente, no, proprio in maniera anche plastica, abbiamo realizzato un'opera d'arte in piazza, in bronzo, dove per metterla chiara questa situazione. L'artista l'ha voluto chiamare innudere, giocare contro. E volendo ricordare che in effetti l'uniche armi che noi abbiamo, e noi come Chiesa abbiamo sempre avuto queste armi per poter combattere, sono proprio queste, cioè il gioco, quello che viene ritenuto l'inutile, perché il canto, la musica, da molti, da parecchi, no, non da molti no, sono ritenute le cose inutili che non vanno considerate. Pensate ai bilanci che abbiamo in Italia da anni, che non fanno attenzione a questo elemento molto importante. Invece, nonostante queste situazioni, proprio in queste situazioni, noi stiamo cercando di dire che forse questo giocare contro, questo illudere, questo andare contro attraverso quello che può sembrare inutile, ci sembra la risposta più esatta in questo momento. E lo dice uno che sta in un quartiere nel quale sì, si sta vicino alle tante piaghe, alle tante difficoltà. Cioè, pensate che nel mio quartiere è l'unico padre dove ci stanno 120 poveri che la sera si trasportano nel mio quartiere e vanno in una struttura a fianco alla chiesa, dove un altro padre Antonio da anni sta facendo un'accoglienza ai senza fissa dimora. E pensate che un quartiere del genere ha la capacità di poterli assorbire tutti e 120 la sera e la mattina senza crearsi un problema, dicendo stanno più guerri di noi. Per me è un orgoglio poterlo dire, no? E immagino questo volume di sofferenza così forte trasportato in un altro pezzo della città, sarebbe stata una rivolta e una complicatezza. Non è come li vogliamo vedere tutti insieme, li vogliamo vedere in tante famiglie divisi e accolti, no? Ma posso dirvi che continuo ad assistere a scene straordinarie di tenerezza e di accudimento delle sofferenze in un quartiere che le porta in maniera molto forte, sa capire quelle dell'altro. Mi trovo spesso a vedere una carità che viene vissuta, quelle opere che si ricorda che vengono vissute. Ieri sera stavo dalle sole a Piandiscò, no? Dove abbiamo messo una nostra donna detenuta perché si è trovata per miseria a trattenere presso di lei un po' di armi, e quindi mostra dalle sue linee, e diceva la cosa più bella è che la sua cognata, che è un'altra povera in effetti, no? Che ha 7 figli, no? Con il marito che è rigorosamente disoccupato. Poi ieri sera, dove sta Simona? Ieri sera il marito della cognata, quello lì che telefona, il telefonino che avrà lei è rubato perché lui fa i pacchi alla ferrovia, lo dice chiaramente: ho fatto questo da bambino, non so fare altro, e lo fa. Quindi queste persone, la cosa più bella che vi lascio era quella di sentire quando la donna è stata arrestata, c'ha due ragazze, una minore, no? La domanda mia fu: andate male le bambine con chi stanno? Le ragazze, parlando da me, da te, di sì. Si parlano tanto, 7 figli e 2 nove, e il marito disse: e 2 noi 11. Cioè, il tutto avrebbe creato molta complicatezza nelle case di chi ha molte stanze, avrebbe detto: non c'è la scrivania, non c'è il letto adeguato, tutte cose complicate. Lì è stato immediato, istintivo. È quel modo di fare le opere di misericordia tra di loro che ci sconvolge a volte. Io questa umanità continuo ad abbeverarmi continuamente nel mio martire, nonostante le stranezze che vedo.
Grazie. Grazie Padre Antonio. Avremo modo poi nel pomeriggio di approfondire in maniera un pochino più globale i temi che ci attraversano nella quotidianità. Adesso facciamo un'ora di break, ringraziamo Camst Ristorazione che ci ha aiutato e supportato nell'organizzare concretamente, insomma, questo momento, per cui buon pranzo a tutti, noi siamo qui.
Alle 2 in punto.
Alle 2 in punto iniziamo, grazie.
Bene. È stata bella la nostra mattina.
Perché fate questa luce?
Non lo so.
Caldo, freddo. Non mi scusi.